non proprio fatte a regola d'arte. Quindi diciamo che si tratta di piante che sono anziane e sono state oggetto di intervento nel corso dei decenni, appunto di opera umana e di interventi umani di manutenzione non proprio fatta a regola d'arte. Nonostante ciò, i tecnici ci hanno detto che comunque non sono pericolose. Due sono state tutte sono state fatte oggetto di una sorta di trazione, di messa alla prova di stabilità, due non hanno retto diciamo quella prova, ma non perché fossero malate, perché avevano altro tipologia appunto di instabilità, cioè altra causa di instabilità. Le altre sono tutte diciamo sicure, dovranno essere oggetto nel corso di, diciamo, degli anni di una manutenzione, di una cura più chiaramente appropriata, però è vero che trattandosi di piante monumentali, sia i tecnici sia il professore dell'Università della Tuscia ci ha detto che dovranno essere in buona sostanza oggetto di riqualificazione, che però dovrà intervenire in maniera diciamo così organica e nel corso di qualche decennio. Quindi quelle piante dovranno essere sostituite, ma non diciamo tutte in uno stesso contesto, perché noi avevamo anche il piano B, che era diciamo un intervento di sostituzione di tutte le 22 piante, mi sembra, che sono presenti su Piazza Spada, e invece ciò fortunatamente non è avvenuto. Quindi quelle piante che sono piante monumentali saranno curate nel corso degli anni, potranno resistere alle varie intemperie, perché sono state sottoposte, ripeto, a delle prove abbastanza importanti, sarà certificata quindi questa durata, questa stabilità, però dobbiamo metterci in testa che quelle piante appunto nel corso degli anni gradualmente dovranno essere sostituite. Questo è un dato di fatto. Quindi la scelta dovuta poi a quelle che sono state le relazioni tecniche, perché ci siamo affidati ovviamente non solo ad un tecnico ma a un professore e a due tecnici che sono altamente specializzati, e la sintesi è stata un po' quella, quindi un intervento prudenziale, giustamente salvare gli alberi, ma cominciare a capire che gli alberi di Piazza Spada dovranno essere integrati. Mi sembra la prima pianta, quella che diciamo che è caduta incidentalmente, sarà sostituita da un altro platano di grandezza, se non erro, di 8 metri, quindi già adulta, quindi una pianta già adulta, insomma, quindi questo è il fatto della caduta della pianta. Ovviamente è stato un evento assolutamente imprevisto, perché è casuale, perché insomma nessuno dei tecnici ci ha detto che poteva essere oggetto di una così indagine preventiva, se non quella di fare un'indagine specifica, che insomma in quel contesto non era neppure plausibile, anche perché, ripeto, non dava segni di cedimento e di stabilità, perché appunto era una malattia che fa diciamo così sì che la pianta sia nutrita e quindi escano le foglie eccetera, e quindi dà tutti i segnali esterni del fatto che la pianta sia una pianta viva, in realtà poi è una pianta morta. Ed è questo è quello che mi è rimasto impresso diciamo come conclusione del tecnico: quel tipo di malattia non è pericolosa per la pianta, ma è pericolosa per le persone, proprio per il pericolo di caduta imprevista, immediata e senza segnali di cedimento. Quindi questo è diciamo uno dei temi che sta affrontato, rispetto al quale posso ovviamente dare risposta come ho dato, poi sarà oggetto di vostri approfondimenti in questo, anche in base alle relazioni tecniche che sono depositate agli atti. Per il resto confermo insomma quello che è stato letto dal Presidente del Consiglio.
Non acceso. Sì, acceso. Un po' basso. Tutta questa cosa per dire che non sono soddisfatto, lo volevo dire più forte possibile, quindi se non si sentiva lo volevo urlare. Non sono soddisfatto della risposta, perché intanto non siamo soddisfatti, perché ad esempio quello che ci ha detto adesso il sindaco poteva confluire tranquillamente in una risposta scritta, quindi è evidente, anche è successo già con la storia degli alberi al golf, questa storia che ci sono le indagini della procura, che noi comunque preoccupa che su ogni cosa qui ci sia un'indagine della procura, diventi una scusa per non affrontare politicamente dei temi, perché qui noi non facciamo avvocati e giudici, facciamo politica, amministrazione, e alcune risposte politiche e amministrative si potrebbero tranquillamente dare, come sono state date adesso su questo punto e come si potevano e dovevano dare anche per rispetto al lavoro che facciamo e all'impegno che ci mettiamo su altri punti, ad esempio quelli sul valore di Piazza Spada, se era stato stimato ante e post opera, se l'amministrazione tutta avesse condiviso la scelta di rifare la variante e quindi di non procedere più con il battuto veneziano ma di procedere con questa nuova pavimentazione, visto che stranamente non è passata in giunta.
Le varianti sono oggetto di indagine.
Ah, okay. E il tema, un altro, sono soddisfatto anche per un altro punto, un esempio che per me è plastico di quello a cui volevamo arrivare, insomma, i lavori alle mediole. Com'è possibile che quando avete approvato i lavori in giunta sui lavori delle mediole sono state fatte 3-4 perizie idrogeologiche, algoritmi sulla portata delle acque, sulla stabilità, abbiamo pagato fior di tecnici per varie relazioni, poi quando si va a scavare la prima pietra per mettere in opera e per cominciare i lavori si capisce che quell'opera non è realizzabile. Io mi chiedo perché non ci si pensa prima e soprattutto, io non sono esperto di pubblica amministrazione, ma se un progettista mi progetta un'opera che poi di fatto non è realizzabile, io penso che a quel progettista, se gli avevo previsto un compenso di 50.000, dico un numero a caso, il compenso reale poi sarà di 30. Io invece qui vedo che poi per fare la variante all'opera sbagliata, o non so se sbagliata o se poi comunque non realizzabile, viene ripagato lo stesso progettista per fare la variante. Io questo sinceramente a livello politico amministrativo non lo comprendo.
No, non mi sembra che siano stati le varianti oggetto di ampliamento della cosa, tutt'altro. Noi per quanto riguarda le varianti l'amministrazione comunale non è intervenuta in nessun atto perché sono state oggetto varianti oggetto di verifiche tecniche, quindi tra il RUP e il tecnico incaricato. Poi sugli aspetti tecnici io faccio un altro lavoro e quindi mi fido di quello che dicono, quindi così è. Posso rispondere che però non ci sono stati assolutamente degli incarichi aggiuntivi o comunque degli emolumenti maggiori rispetto in nessuna di tutte, perché sarei intervenuto personalmente, insomma, per evitare che ciò accadesse. E questo assolutamente non è accaduto. Per quanto riguarda l'insoddisfazione, che insomma non ci aspettavamo il contrario, assolutamente. Però c'è una cosa, una circostanza che va valutata in quella risposta scritta, che si rappresenta che l'ufficio tecnico è stato già oberato di lavoro, è stato impegnato in questa attività straordinaria, perché le migliaia di pagine effettivamente sono state profuse e messe a disposizione giustamente dell'autorità giudiziaria, che probabilmente è stata compulsata da qualche cittadino zelante di cui non conosciamo l'identità, ma insomma la sapremo prima o poi. Noi chiaramente come amministrazione abbiamo fatto quello che andava fatto, mettendo a disposizione fino all'ultima pagina tutti gli atti prodotti, eccetera. È stato chiaramente un lavoro, potete capire, super eccezionale, concluso, quindi noi confidiamo assolutamente in una conclusione, in una chiusura, che poi trattasi di attività di indagine, in realtà è una verifica fatta dalla cosa, quindi non credo che sia aperto un vero e proprio procedimento penale, se non così astrattamente a carico insomma di ignoti. E questo è, e quindi facciamo che alla prossima metteremo a disposizione, anche perché io poi sono intervenuto immediatamente chiedendo al segretario comunale, subito dopo la vostra risposta, chiedendo al segretario comunale, all'assessore ovviamente incaricato, di comunque redigere una compiuta relazione per darvi risposta e chiaramente anche lo stesso dicendo che di mettere a disposizione praticamente tutte le relazioni dei direttori di lavori interessati nelle zone, eccetera eccetera. È stata già diciamo che ce l'abbiamo formata un po' tutta la documentazione, insomma attendiamo, ecco, sta chiusura e poi sarà oggetto chiaramente di una vostra analisi amministrativa, però insomma ubi maior, no? Minor cessat, quindi per il momento stiamo così. Ok, grazie.
Procediamo con la seconda interrogazione. Prego.
Allora sì, leggo la seconda interrogazione che ha risposta scritta, che ha oggetto il servizio di raccolta dei rifiuti, sperando che anche qui non ci sia una verifica o un'indagine in corso della procura per avere una risposta. Premesso che il 9 novembre 2018 il Consiglio Comunale approvava la deliberazione di Consiglio Comunale numero 32, avente ad oggetto progetto esecutivo di riorganizzazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Fiuggi adempimenti, che la suddetta deliberazione veniva approvata. Con la suddetta deliberazione veniva approvato il progetto esecutivo di riorganizzazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa finalizzata all'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore di igiene urbana. Veniva altresì approvato di dare mandato al sindaco e ai competenti uffici comunali di avviare un'indagine di mercato per la scelta di un operatore cui conferire la gestione del servizio di igiene urbana temporaneamente e in via di urgenza nelle more dello svolgimento della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore del servizio in questione. Il 12 marzo 2021 è stata approvata la delibera di giunta comunale numero 16, avente ad oggetto bando a favore dei comuni del Lazio per la concessione dei contributi finanziari per la realizzazione di progetti riguardanti la raccolta differenziata e in particolare la tariffazione puntuale. Nella suddetta deliberazione si approvava uno studio di fattibilità ed un quadro economico redatti dall'ufficio tecnico per la partecipazione al bando Regione Lazio tariffa puntuale comunale, che muove dall'assunto della prosecuzione per un periodo di ulteriori 24 mesi dell'attuale modalità di servizio porta a porta, invece che il passaggio al conferimento presso apposite isole ecologiche. In data 1 aprile 2021 è stata approvata la deliberazione di giunta comunale numero 25, avente ad oggetto progetto di riorganizzazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, atto di indirizzo dell'amministrazione comunale per la prosecuzione delle attività tecniche e amministrative funzionali all'affidamento del servizio. Con la suddetta deliberazione è stato dato l'indirizzo al responsabile del servizio di revisionare e aggiornare il progetto esecutivo di riorganizzazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 32 del 9 novembre 2018, al fine di recepire gli aggiornamenti della normativa di settore intervenuti nel periodo intercorso, demandando a quest'ultimo l'adozione degli atti conseguenziali. Visto che in attesa dell'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento definitivo e pluriennale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in via temporanea ed urgente questa è stata affidata alla ditta Diodoro Ecologica SRL per una durata di 12 mesi a decorrere dall'avvio dell'esecuzione del servizio, visto che il servizio della Diodoro SRL ha avuto inizio in data 31 ottobre 2019 per effetto del verbale di consegna sottoscritto dalle parti in data 31 ottobre 2019, quindi con scadenza 31 ottobre 2020, ed è stato già oggetto di una proroga della durata di 6 mesi sino al 30 aprile 2021. Considerato che dal 9 novembre 2018, data in cui il Consiglio Comunale ha approvato il progetto esecutivo per la gestione pluriennale del servizio rifiuti da mandare a gara, a distanza di 27 mesi, preciso per chi ci ascolta era ad aprile, quindi siamo a meno 30-31 mesi, ancora non risultano atti formali relativi all'espletamento di una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto privato. Tali gravissimi ritardi non risultano in alcun modo spiegabili con l'emergenza Covid-19, intervenuta solo nel marzo 2020, ovvero a distanza di 16 mesi dall'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale numero 32 del 9 novembre 2018, e che comunque non impediva di dare impulso alle attività propedeutiche all'espletamento della gara, inviando gli atti necessari alla stazione unica appaltante. Considerato che invece di procedere celermente all'attivazione delle procedure di gara, gli uffici comunali sono stati impegnati ad elaborare la proposta progettuale, lo studio di fattibilità ed il quadro economico per la partecipazione al bando regionale volto ad ottenere fondi per il passaggio al sistema della tariffazione puntuale, nell'attuale modello di raccolta di rifiuti urbani, quindi quello del porta a porta, che la proposta progettuale predisposta dagli uffici ed approvata dalla Giunta Comunale prevede il seguente cronoprogramma: 6 mesi per la georeferenziazione delle utenze e per la distribuzione delle etichette e dei sacchi, ulteriori 3 mesi per l'implementazione del software, ulteriori 3 mesi per l'elaborazione del piano TARIP, che è la tariffa puntuale per chi ci ascolta. Solo dopo questo lasso di tempo, stando ai documenti approvati, si potrebbe iniziare ad applicare la tariffa puntuale all'interno dell'attuale modalità di servizio porta a porta per la quasi totalità del territorio comunale. Considerato che la Giunta in questo modo ha dimostrato la chiara volontà di non voler portare a termine nell'immediatezza l'affidamento pluriennale del servizio rifiuti secondo il progetto approvato nella deliberazione di Consiglio Comunale numero 32 del 9 novembre 2018 che prevede il superamento del porta a porta con il passaggio al conferimento presso apposite isole ecologiche, certificando in tal modo la permanenza in un'accettabile gestione provvisoria ed in proroga per almeno altri 2 anni del servizio di raccolta dei rifiuti. Tanto premesso, visto e considerato, interrogano il sindaco e la giunta al fine di conoscere in primis le ragioni per cui l'aggiornamento progettuale è stato predisposto solo in questi giorni, parliamo sempre di aprile 2021, pur essendo l'affidamento ponte alla Diodoro SRL scaduto ad ottobre 2020 e prorogato sino al 30 aprile 2021. E nonostante ancora in data 4 febbraio 2021, in occasione dell'ultimo consigliere comunale, il consigliere contrario all'ambiente Marco Paris dichiarasse che gli atti erano tutti già pronti per poter espletare la gara. Quale indirizzo da parte dell'amministrazione in ordine alle modalità di articolazione del servizio di raccolta dei rifiuti sia a questo punto da ritenersi definitivo, considerata la confusione ingenerata dal fatto che il progetto approvato dalla Giunta Comunale per la tariffa puntuale sembra contemplare e presupporre la permanenza per un lungo periodo nel regime del porta a porta, contrariamente a quanto contemplato nel programma elettorale dell'amministrazione nel DUP dalla stessa adottato. Mentre quello precedentemente approvato dal Consiglio Comunale prevede invece l'abbandono del sistema di ritiro porta a porta per le utenze domestiche. Se con l'atto di giunta approvato in data 1 aprile 2021 l'amministrazione abbia inteso dare agli uffici l'indirizzo per un'ulteriore proroga del servizio, che provvisoriamente è espletato dalla Diodoro SRL in virtù di un contratto provvisorio, già naturalmente scaduto ed oggetto di una prima proroga semestrale, atteso che un'ulteriore proroga appare assolutamente tardiva, immotivata e contraria alla normativa sulla base della quale è stato fatto l'affidamento ponte alla menzionata ditta. Se ha intenzione dell'amministrazione aprirsi a confronto nell'apposita commissione consiliare per approfondire a stretto giro il tema del costo del servizio e della tipologia dello stesso, anche al fine di trovare soluzioni idonee ad abbattere la tariffa a carico delle utenze domestiche e commerciali e di migliorare la funzionalità nel rispetto dell'evoluzione normativa in corso. Su quest'ultimo punto non mi aspetto una risposta, visto che sono passati 2 mesi, oggi approviamo la Tari e la commissione è stata convocata 3 giorni fa con un giorno di preavviso, diciamo. Sulle altre mi aspetto una risposta.
Allora, scusate, tolgo la mascherina perché sennò non parlo, non si sente. Allora, con riferimento all'interrogazione, con richiesta di risposta scritta presentata in data 29/4/2021 dai consiglieri Martina Innocenzi, Angelo De Rinoni e Alessandra Pirazzi, registrata al protocollo 5784, riferita al servizio di raccolta, si rappresenta quanto segue. Premesso che, in accordo al principio di trasparenza, nella deliberazione di giunta comunale numero 25 dell'1/4/2021, con la quale si dà indirizzo agli uffici di procedere alla revisione e aggiornamento del progetto di riorganizzazione del servizio di igiene urbana, è possibile ripercorrere la cronologia delle decisioni amministrative e dei conseguenti atti tecnici che hanno condotto alla stipula del contratto con la Diodoro Ecologia SRL. La volontà dell'amministrazione è stata e continua ad essere quella di una riorganizzazione del servizio impostata su criteri di efficienza, sostenibilità, e a questo scopo l'esperienza maturata con la ditta Diodoro ci ha consentito di ridefinire a scopo costruttivo e migliorativo alcune scelte presenti nel progetto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 32 del 9/11/2018, richiedendo il relativo aggiornamento, e ci riferiamo ai seguenti punti. Punto 1, sostituzione delle isole interrate con isole superficiali a vista a seguito di un'analisi del rischio volta alla salvaguardia delle falde acquifere. Tale modifica ha comportato ovviamente una ridefinizione dello scopo, dei termini, dei macchinari implicati nel progetto, con conseguente sforzo in termini temporali e di risorse coinvolte. Punto 2, ridefinizione della mappatura delle isole per migliorare l'assolvimento ai bisogni cittadini e distribuzione uniforme delle stesse sul territorio comunale. Nel periodo di tempo per il quale è stata richiesta l'interrogazione sono state portate a termine altre attività che riguardano comunque medesimo servizio di igiene urbana e che meritavano caratteri di gestione prioritario ai fini della fornitura del servizio ai cittadini della condizione igienica ed estetica del Paese. Ci riferiamo ai seguenti punti. Punto 1. Completamento e autorizzazione del centro di raccolta in località Valle del Pozzo, grazie al contributo di 152.000 euro ricevuto dalla provincia di Frosinone. Punto 2. Analisi e gestione delle procedure per l'acquisto di nuove macchine per il compostaggio delle isole ecologiche grazie ai finanziamenti rispettivamente di 400.000 euro e 261.000 euro ricevuti dalla Regione Lazio. Considerato quanto premesso, si rappresenta quindi quanto segue. Nel periodo considerato dell'interrogazione presentata si è verificato un notevole e documentato aggravio a carico del lavoro per le funzioni dell'ufficio tecnico, peraltro in un periodo di difficoltà legato alla pandemia e anche in una condizione di organico fortemente deficitaria, visto che il bando per l'assunzione di 2 unità tecniche iniziato nel 2019 sta giungendo a compimento solo in queste ultime settimane. Tale aggravio è stato dovuto ai punti discussi in premessa e non confutabile considerando i risultati ottenuti dall'ufficio, a cui chiaramente vanno i nostri ringraziamenti. La presente amministrazione ritiene doveroso nei confronti della città, dei cittadini, ivi residenti e contribuenti, approfondire in modo analitico e dettagliato tutti gli aspetti legati alla procedura per l'aggiornamento del progetto di gestione dei rifiuti urbani, visto anche che ci legheremo adesso per 14 anni ed ha ritenuto quindi che l'analisi tecnica e il coinvolgimento del maggior numero possibile di risorse con la necessaria esperienza fossero prioritari rispetto alla tempistica di implementazione. Abbiamo ritenuto quindi condivisibile e giustificabile un ritardo nei tempi di implementazione a fronte soprattutto del fatto, constatabile pubblicamente, che nonostante siamo attualmente gestiti a un servizio in deroga, tale servizio sta garantendo un risparmio calcolato pari a circa il 25% sul costo e una pulizia, uno stato igienico ed estetico ineccepibile. Quanto suddetto comporta che ovviamente non ci troviamo in uno stato emergenziale per cui il servizio in deroga debba essere rimosso. Ad ogni modo il progetto verrà completato nel più breve tempo possibile attuando le forme di consultazione previste mediante la convocazione della specifica commissione consiliare. La presente amministrazione ritiene di operare nei modi condivisibili e dimostrabili per garantire alla città un servizio di gestione dei rifiuti presente, efficiente ed economicamente conveniente. I ritardi evidenziati dall'interrogazione sono giustificati dall'elevato carico di lavoro svolto dagli uffici preposti a fronte di quelle che sono state ritenute le attività con maggiore priorità. La presente amministrazione ritiene di aver dato e di dare la giusta priorità alle tematiche del servizio, inclusa l'analisi e l'implementazione del progetto di gestione futura dei rifiuti urbani. Grazie.
Sette prorogabili per sette.
Sì, però la gara
espletanda sarà di sette, eventualmente prorogabile per altri sette. Mente prorogabile per altri sette. Rispondendo al rispondendo anche per chi sempre ci sta ascoltando e magari non ha sentito quello che ha detto il segretario, che ha parlato fuori microfono, però per quanto riguarda la questione tecnica, per cui si stanno approntando delle modifiche al quadro economico, al progetto, che poi senza variare il quadro economico, delle modifiche al progetto.
Come nella risposta non c'era, il quadro economico rimarrà invariato.
Ma ci sono delle modifiche tecniche.
Esatto, si stanno facendo solo queste modifiche tecniche, alcune richieste dalla SUA di Frosinone per quanto riguarda l'aspetto proprio della struttura del bando.
E altre sulla gestione
e altro sul discorso che diceva prima il consigliere, il fatto del posizionamento. Sì, quindi parliamo solo di aspetti tecnici.
Sì,
quindi il quadro economico rimarrà assolutamente invariato, altrimenti dovevamo ritornare in consiglio comunale.
A questo punto, oltre a rilevare il fatto che se passerà in commissione, come è stato appena detto, ci passerà dopo 3 anni, non si capisce perché dopo 3 anni stiamo pensando a come cambiare una cosa che peraltro, e arrivo al secondo punto, abbiamo approvato in consiglio comunale. E abbiamo portato il quadro economico e il capitolato tecnico in approvazione al Consiglio Comunale. Quindi, secondo me, a mio avviso, non sono un esperto di diritto amministrativo, se il Consiglio Comunale ha approvato un quadro economico e un capitolato da mandare a gara, cosa che noi abbiamo reputato fin dall'inizio inopportuno e atipico approvare in questa sede atti tecnici,
esatto,
adesso qualsiasi modifica verrà fatta in commissione o direttamente di giunta deve passare di nuovo in consiglio appesantendo la procedura.
Proprio per questo non verrà fatta nessuna modifica al quadro economico. L'improprietà fatta all'epoca.
Sì, ma abbiamo approvato in consiglio comunale anche il capitolato tecnico e anche le isole e tutti gli allegati.
Diciamo che il testo, il codice degli appalti parla chiaro, lo deve fare direttamente il tecnico. Tutto ciò che viene fatto in giunta e in consiglio di fatto potrei dire non conta niente perché è un organo incompetente da quel punto di vista.
È il motivo per cui quando noi dicevamo perché stiamo approvando queste cose ci rimaneva da guardare, non lei segretario, la parte politica, e non ci avete spiegato perché stavamo approvando un capitolato tecnico. Non l'abbiamo capito all'epoca.
Potrei dire che è stato impropriamente fatto, magari per una scelta politica, per portare a conoscenza della città la cosa, però in ogni caso non bisogna ritornare in Consiglio Comunale perché è un organo incompetente. Soprattutto anche perché non cambi il quadro economico, ve lo posso garantire, perché le mie preoccupazioni sono state proprio queste.
Resto, sui ritardi evidenti ed oggettivi sull'espletamento di questa gara, se fino a qualche mese fa la risposta che ci veniva data era, come sempre si fa in questo momento, ribaltare sulla questione Covid,
è pronto.
La scusa del Covid non c'è più, adesso veniamo a sapere che questi ritardi sono giustificati da parte vostra per la marea di incombenze che hanno gli uffici. Io quello che mi viene da chiedere proprio così spassionatamente è perché se nella parte dell'ufficio tecnico per muovere anche solo un dito si muove un assistente a RUP, per ogni singola gara è stato nominato un assistente a RUP che si è occupato delle singole gare sgravando l'ufficio che anche lì è sotto organico, perché per il servizio dei rifiuti non si è stato nominato un assistente a RUP che si occupava di queste cose sgravando l'ufficio deputato a fare la gara, che così magari avrebbe avuto modo di seguire in maniera più attenta e più puntuale con le poche risorse che ha, ad esempio la questione di quello che è stato fatto agli alberi di Fiuggi in questi 6 mesi. E soprattutto anche sul progetto che è stato approvato per la tariffa puntuale, ma se noi abbiamo mandato alla Regione quel tipo di progettualità per la TARIP, vuol dire che noi poi per 24 mesi avremmo ancora il porta a porta? Abbiamo presentato un progetto alla Regione Lazio sulla tariffa puntuale che prevede che per almeno altri 24 mesi noi avremo il porta a porta. Vuol dire che sarà effettivamente così, quindi per avere le isole ecologiche e la nuova progettualità
i tempi tecnici della gara, i tempi tecnici dell'insediamento, i tempi tecnici, anche perché oggi non te potrei rispondere perché voi sapete bene che con l'offerta tecnica, perché stanno preparando la sua, un bando con offerta tecnica, c'è sui tempi le ditte si giocano la gara spesso e volentieri, quindi magari troviamo una ditta che faccio un esempio banale perché non me lo ricordo, prendetelo col beneficio
ci limitiamo...
se sono 180 giorni magari qualche ditta ne può offricendo, non lo potrei sapere oggi.
Ci limitiamo a prendere atto del fatto che un'amministrazione che si è presentata alla città dicendo che in 45 giorni avrebbe espletato una gara che avrebbe rivoluzionato il servizio dei rifiuti a Fiuggi arriverà probabilmente a fine mandato con il servizio del capitolato di Lazio Ambiente.
Sì, mozione punto 2. Mozione per la prevenzione e la lotta all'omofobia e alla transfobia. Sì, chiede la parola all'assessore Ludovici.
Buonasera. La mozione che ora descrivo, che porto alla discussione di questa assemblea comunale, è una mozione sollecitata da cittadini di Fiuggi, i quali hanno fatto delle proposte tese a sollecitare delle iniziative di carattere formativo, di carattere di sostegno, formazione, sensibilizzazione su un tema che soprattutto oggi, in queste settimane, è alla ribalta quotidiana dei nostri TG. Il testo è stato scritto da cittadini di Fiuggi, i quali mi hanno espresso questa volontà di vedere il proprio comune aderire a delle iniziative.
Rachele, scusami solo se ti interrompo, sì. Siccome ci è stato mandato un file che non è firmato, volevamo
no,
solo
no,
capire
è firmata, da chi è sottoscritto.
Solo
è firmata da tre persone, okay. Adesso ve lo spiego, arrivo anche a questo punto. Volevo fare questa premessa perché mi sembra doverosa, considerato che... Cosa? No, cioè la cartellina sta là, eccola. Sì, adesso ci stavo facendo il cappello per introdurre tutto. La mozione quindi è stata posta alla mia attenzione da cittadini fiuggini che l'hanno scritta ed è stata da me sollecitata e sottoscritta come membro del Consiglio Comunale da me, dal Sindaco e dal Consigliere Marco Paris. Oggi io chiedo, dopo la leggerò perché è giusto che anche chi sta a casa e ci sente conosca il contenuto di questa mozione, anche perché questo è un argomento che viene spesso strumentalizzato o comunque interpretato male a seguito di pregiudizi e redaggi che ciascuno poi porta dentro di sé. Ed allora è giusto oggi, secondo me, condividere tutti, maggioranza e minoranza, proprio perché ce lo chiede la popolazione, non ce lo chiede un partito politico, condividere un principio che prima di tutto è un principio umano, è il principio della non discriminazione. Pertanto l'abbiamo firmata noi tre, ma io spero che anche come gesto simbolico questa venga firmata da tutti. Ora mi accingo a dare lettura di questa mozione e poi ognuno insomma si aprirà il dibattito. Oggetto: mozione per la prevenzione e lotta all'omofobia e alla transfobia. Premesso che il Parlamento europeo il 18 gennaio 2006 ha approvato più risoluzioni attraverso le quali invita gli Stati membri ad agire per contrastare i diversi fenomeni in cui... Che c'è di divertente, Angelo? No, mi sembra una cosa... ok, non c'è da ridere, insomma, stiamoci concentrati su sta roba. Ad agire per contrastare i diversi fenomeni in cui l'omotransfobia si manifesta. C'è il codice naturalmente della legislazione comunitaria che leggo, così P6-TA, tra parentesi 2006-0018, P6-TA 2006-0273, P6-TA 2007-0167. La Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 3, stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, all'articolo 2, comma 1, recita: ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 1, recita: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». E all'articolo 21 ribadisce: «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali». Considerato che il 17 maggio del 1991 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'omosessualità una variante naturale del comportamento umano, presso il Parlamento europeo è in preparazione una specifica direttiva sulla prevenzione e la lotta all'omofobia, mentre presso la Commissione Giustizia della Camera è allo studio un testo unificato per introdurre nel Codice Penale l'aggravante inerente all'orientamento sessuale della persona offesa dal reato o all'identità di genere. Una cultura diffusa ancora oggi anche in Italia spinge a considerare le persone omosessuali, transessuali e transgender come perverse o malate, rendendole spesso oggetto di scherno e discriminazione e obbligandole a nascondersi e spesso a rinunciare, per paura di essere scoperte, al diritto di denunciare maltrattamenti, percosse, furti o ricatti. Preso atto della raccomandazione CM/REC 2010/5 del Comitato dei Ministri del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, che invita a predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza, a garantire l'accesso a informazioni adeguate e a strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione, l'esclusione sociale e la violenza legate all'orientamento sessuale o all'identità di genere. Preso atto delle linee guida promosse dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nello Standard per l'educazione sessuale in Europa 2010, che illustra gli standard raccomandati per l'educazione sessuale in Europa e indica ciò che bambini e ragazzi nelle diverse età dovrebbero sapere e comprendere, quali situazioni o sfide dovrebbero essere in grado di gestire a tali età e quali valori e atteggiamento è necessario che essi maturino per poter crescere in modo gratificante, positivo e sano per quanto attiene la sessualità. Il 4 novembre 2020 la Camera dei Deputati della Regione Italiana ha approvato la proposta di legge ZAN, avente ad oggetto misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. L'invito che rivolgiamo ai nostri parlamentari è ad approvare quanto prima una legge seria ed organica che sia da supporto vero alle persone che subiscono discriminazioni e violenze. La mozione chiede al Comune 1. Adottare nel nostro Comune iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica verso la cultura delle differenze, la prevenzione e la condanna degli atteggiamenti e dei comportamenti di natura omofoba e transfobica. 2. Promuovere iniziative utili a far sì che la Giornata Mondiale contro l'omofobia abbia anche nel nostro Comune un'adeguata risonanza, in collaborazione con enti, associazioni, volontariato e scuole, iniziative educative, culturali, formative che ogni anno, il 17 maggio, celebrino la Giornata Internazionale contro l'omofobia, valorizzandone il significato e il valore sociale e culturale. 3. Promuovere, in collaborazione con gli organismi istituzionali di competenza, interventi nella scuola, affinché l'istituzione deputata all'educazione dei futuri cittadini sviluppi e rafforzi ancor più la cultura del rispetto e della valorizzazione delle diversità. Allestire infine una sezione della biblioteca comunale dedicata alla letteratura LGBT. 4. Aderire di sottoscrivere la carta di intenti della rete RE-HEI-DEI, ovvero Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Antidiscriminazione per Orientamento Sessuale e Identità di Genere, istituita presso il Comune di Torino, a cui già partecipano alcuni enti. 5. Sollecitare Regione Lazio affinché crei presso le ASL locali dei punti di ascolto e di consulenza che possano dare supporto nei casi di violenza domestica a sfondo omotransfobica alle persone che vivono la loro identità di genere con difficoltà sia psicologiche che relazionali ed affettive, ivi comprese le persone che necessitano di supporto medico e psicologico nel caso di avvio del lungo percorso volto al mutamento del sesso. 6. Installare il luogo della città, non ancora individuato, una panchina arcobaleno come simbolo di tolleranza, non un mero simbolo. La panchina arcobaleno riporterà i numeri di telefono ai quali rivolgersi in caso di discriminazioni e violenze di tipo omo-lesbo-transfobico. Sarà intitolata alla figura di Harvey Milk, primo politico statunitense a battersi per i diritti civili della sua comunità e a dichiararsi omosessuale alla fine degli anni Sessanta, personaggio che ha perso la vita battendosi affinché nessuno dovesse più vergognarsi di essere se stesso. L'invito che rivolgiamo ai nostri parlamentari è di approvare quanto prima una legge seria ed organica a supporto delle persone che subiscono discriminazioni e violenze. Una società in sofferenza è una società che tira fuori i suoi istinti più spregevoli e per questo dobbiamo essere pronti a combattere e denunciare fenomeni del genere anche attraverso una dialettica nuova che induca la gente a pensare meno di pancia e più di testa. Fiuggi, città libera da ogni forma di discriminazione, compresa quella legata all'orientamento sessuale. Ribadisco, questo testo ci viene dai cittadini. È un testo che, a mio avviso, e noi l'abbiamo firmato così, va epurato del paragrafo relativo a riferimento al dibattito che in questo momento si sta svolgendo. Atteso che Sì, già nella nota è stato curato. Vi spiego perché, voi scrollate la testa, però io penso che se dobbiamo fare un discorso che sia di affermazione di un principio umano, di un principio che prima di tutto attiene alle persone, vabbè, voi scuotete la testa, fatemelo dire e poi date le vostre motivazioni, no? I cittadini di Fiuggi non ci chiedono di fare in questa sede una battaglia ideologica che abbia le connotazioni dei simboli dei partiti, ci chiedono di affermare, no, non è questo, io ci ho parlato e ci ho lavorato insieme a queste persone, in questo momento le ringrazio, sono in collegamento, ci stanno ascoltando, queste persone chiedono soltanto di avere degli strumenti in città per sviluppare una sensibilità nuova, ci sono nella nostra città padri che non sanno come parlare con i figli, ci sono giovani che non sanno come parlare con i genitori, di una situazione che non deve essere vista come una diversità di cui vergognarsi e quindi che spinge le persone a nascondersi. Non ci nascondiamo se nasciamo con gli occhi verdi o con gli occhi marroni. Allo stesso modo non dobbiamo vergognarci se ci piace una cosa piuttosto che un'altra. Io ritengo che qui oggi siamo chiamati dalla nostra città ad affermare un principio prima di tutto umano, che deve essere una... per rispetto loro, per rispetto della città, deve essere elevato al di là dei partiti politici e di quello che oggi vanno dicendo e i teatrini che ci propinano ogni giorno e che possiamo, io almeno non li apprezzo quei teatrini perché mancano di serietà e la mancanza di serietà poi ricade sulla pelle delle persone, quei teatrini trovano... volevo lasciarvi il tempo di finire di fare le vostre considerazioni. Quei teatrini poi trovano sfogo in TV e condizionano i pensieri delle persone, si fa tanto parlare di un tema che poi in pochi conoscono davvero. Ciò posto, io adesso vi dico quello che penso di questa mozione nella mia qualità. Questo è quello che mi è stato chiesto di riferire e che con il sindaco e il consigliere Marco Paris abbiamo condiviso. Quindi la bellezza di questo momento potrebbe essere che tutti, al di là dei nostri pensieri politici, firmiamo questa mozione, ma non perché dobbiamo aderire a un'ideologia politica, perché affermiamo un principio umano. Io non ho avuto nessuna esitazione ad accogliere questa richiesta e lo faccio da cattolica. Mi rifaccio alle parole di Papa Bergoglio, il quale è un giornalista, e ve lo voglio proprio leggere così nessuno, insomma, so più precisa possibile. È un giornalista che in modo provocatorio gli ha chiesto cosa ne pensasse dell'omosessualità. Lui ha risposto in questo modo. Mi servono gli occhiali. Grazie, segretario. Il Papa risponde a questa domanda con un'altra domanda e dice: dimmi, Dio quando guarda a una persona omosessuale ne approva l'esistenza con affetto o la respinge condannandola? Bisogna sempre considerare la persona. E quindi io penso che in questo momento dobbiamo pensare alle persone e a quello che rappresenta la loro esistenza. Non me ne importa niente di quello che vanno dicendo i partiti, i quali comunque faranno la quadra su questo tema. Noi oggi stiamo semplicemente dicendo che Fiuggi è una città aperta, è una città che non discrimina e lo fa sulla base di principi che fanno parte del diritto internazionale ormai da più di 20 anni. Quindi questa è la mia posizione.
Niente, vabbè, mi ero preparato un intervento, però mi sa che lo devo un attimo ripensare, perché insomma ero arrivata con una, devo dire, anche con una certa predisposizione positiva rispetto al fatto che un tema come questo fosse arrivato in questo Consiglio Comunale, perché denota una sensibilità, no? Rispetto a un tema che è vero, in questo momento sicuramente è oggetto di dibattito a livello nazionale, non a caso domani si discuterà presso il Senato il decreto legge Zan, che diciamo, come dire, pensavamo fosse un po' anche l'oggetto di questa mozione, perché innanzitutto io credo che Fiuggi non avesse bisogno di ribadire che siamo una città inclusiva, aperta e che non discrimina, primo. Secondo, credo che il principio di non discriminazione sia sancito dalla Carta Costituzionale, quindi credo che ribadirlo in un consiglio sia anche, no, un di più sicuramente utile, perché ci consente di parlare di alcune tematiche dentro questa assise e davanti alla città e a chi ci ascolta, però è chiaro che non siamo noi a ribadire un principio, perché fortunatamente, diciamo, chi ha scritto la Carta Costituzionale stava molto più avanti di quanto siamo noi nel 2021. Detto questo, noi diciamo, ci siamo posti verso questa mozione intanto con l'intento di chiarire bene, perché c'era, io apprezzo sempre quando c'è un elemento esterno e quindi quando ci sono sollecitazioni da parte di cittadini che portano all'attenzione di questa assise una tematica, una questione, e noi siamo chiamati in qualche modo a deliberare su questa questione. Però magari sarebbe stato bello, se poi si chiede, diciamo così, di firmare tutti questa mozione, sarebbe stato bello se questa discussione l'avessimo fatta anche prima insieme, arrivassimo anche a definire un testo che arrivava qui in questa assise comunale, magari con le posizioni e la sintesi di tutte le posizioni in campo. Oggi nella presentazione che l'assessore al bilancio ha fatto di questa mozione, io intanto prendo atto di una cosa, che non è una mozione che sta sensibilizzando rispetto al dibattito che è attualmente in corso, e ci tengo a precisarlo, non c'è nessuna ideologia nel dibattito in corso. Qui c'è un testo di legge che prevede alcune cose relativamente proprio a questo tema, cioè alla discriminazione legata al genere, legata alle preferenze sessuali e via dicendo. Ora, io mi aspettavo che dentro questa mozione ci fosse anche una presa di posizione rispetto a questo, poi capisco che un testo di questo tipo si ferma davanti a quelle che sono le sensibilità politiche che stanno dentro questa amministrazione. È evidente che ci sono partiti di questa coalizione che legittimamente, non legittimamente, questo non sta a me, diciamo, definirlo, perché non faccio io il dibattito dei partiti per l'appunto, però ci sono partiti che attualmente stanno facendo una battaglia in Parlamento contro quel testo di legge, che però attualmente è l'unico che intanto è stato approvato da un ramo del Parlamento e quindi dalla Camera dei Deputati, e che domani inizierà la discussione dentro il Senato. Allora, se questa assise oggi fa una discussione su questa questione, io mi aspetto che noi, l'invito che rivolgiamo ai parlamentari del territorio sia quello, domani, a sostenere appunto il DDL Zan, che va proprio nella direzione che dicevi tu prima, solo che non si ferma all'affermazione di un principio, si ferma e, diciamo così, elabora una serie di azioni che servono proprio a contrastare quella discriminazione di cui noi oggi ci limitiamo ad affermare il principio. Allora, noi avevamo in qualche modo tentato anche di emendare questo testo, proprio per chiarire intanto la questione relativa al DDL Zan, poi leggerò l'emendamento. L'altra cosa su cui ci siamo un po' soffermati era quella relativa alla sezione specifica dedicata alla letteratura LGBT all'interno della biblioteca. Attenzione, attenzione a non fare l'errore di ghettizzare noi all'interno di un contesto come quello letterario, per esempio, che invece richiede la massima apertura. Allora, al bibliotecario che sarà quando lo assumeremo, e prego l'assessore competente di velocizzare le procedure, noi possiamo dire che bisogna avere all'interno della nostra biblioteca letteratura e testi che parlano anche di questi temi, ma attenzione, attenzione ad evitare la ghettizzazione, che è proprio quello che poi genera la discriminazione che noi oggi stiamo cercando di combattere. Altra cosa, diciamo, nella mozione, siccome insomma, sul linguaggio anche c'è un'attenzione importante, è fondamentale che anche nella dicitura vengano contemplate tutte le varie forme di diversità, come le avete chiamate, e quindi nelle parti dove si richiama omotransfobia, il richiamo è sempre omofobia, lesbofobia, transfobia. Questo, diciamo, è solo una correzione, è un refuso. Detto questo, io leggo l'emendamento, però ribadisco sin da ora che chiaramente per quello che riguarda noi, cioè, se non c'è anche una presa di posizione chiara rispetto a quello che al momento è il testo organico che si richiede dentro questa mozione, che è in discussione all'interno del Senato, insomma, sarà un po' difficile approvare una mozione che è una mozione che afferma un principio costituzionalmente garantito, quindi non capisco esattamente che cosa stiamo facendo, se non confermare una cosa che però, ripeto, la sancisce la Carta Costituzionale, che è al di sopra di qualunque tipo di azione che noi possiamo fare. Quindi vi leggo l'emendamento e poi eventualmente procediamo. Aggiungo anche, rispetto al passaggio relativo al sollecito rivolto alla Regione Lazio, che in realtà le cose che sono lì richieste sono già esistenti. Cioè, la Regione Lazio è stata la prima ad istituire un numero diciamo verde, chiamiamolo così, che si chiama Gay Helpline, che serve proprio a sostenere tutte quelle persone che vengono cacciate dalle famiglie e via dicendo. Sostiene Refuge, che è un altro degli strumenti che la Regione Lazio ha messo in campo per appunto accogliere le persone che non vengono accolte all'interno delle loro famiglie proprio per questo tipo di discriminazione. C'è tutto il lavoro nelle scuole, semmai su quel punto bisogna specificare che si può lavorare a potenziare alcuni servizi e non, diciamo, a farli ex novo, perché di fatto esistono già, quindi questo per chiarezza di informazione. Allora, si propone di cancellare la parte da invito che rivolgiamo fino a discriminazione e violenze e di inserirla come punto 7 della mozione come segue: rivolgere un invito ai rappresentanti parlamentari del nostro territorio a sostenere il DDL Zan già approvato dalla Camera dei Deputati ed in discussione presso il Senato della Repubblica a partire dal 13 luglio. Al punto 3 della mozione si chiede di modificare come segue: prevedere nell'offerta letteraria della biblioteca testi dedicati alla letteratura LGBT. 3. Riportare in tutte le parti la corretta dicitura omofobia, lesbofobia e transfobia. Questo è l'emendamento che proponiamo noi e chiaramente andrà
Scusa,
posto
Martina,
in votazione.
Sì, ti devo chiedere una cosa, mi puoi ripetere il primo punto?
Così allora, si propone di cancellare la parte da invito che rivolgiamo, che sta...
L'ultima pagina?
No, era più sopra, è qua, eccolo. Sì, vabbè, poi lo togliamo pure giù. Dove stava? Aspetta, me lo so perso. No, non sta solo nell'ultima pagina, stava ripetuto due volte. Eccolo. Allora, prima della mozione chiede al Comune, dove c'è scritto l'invito che rivolgiamo, cioè la proposta è di toglierlo da lì e di farlo diventare un punto 7 alla mozione con questa dicitura: rivolgere un invito ai rappresentanti parlamentari del nostro territorio a sostenere il DDL Zan, già approvata alla Camera dei Deputati ed in discussione presso il Senato della Repubblica a partire dal 13 luglio. Sì, devo leggere pure gli altri?
Stavo parlando con Gianluca e quindi non avevo sentito.
Sì.
Presidente, posso prendere la parola? Allora, vista l'importanza e la bellezza dell'argomento, che sicuramente raccoglie il favore di tutti come oggetto di discussione proattiva, visto il poco tempo avuto sicuramente da me per analizzare il tema oggetto della mozione, ringrazio innanzitutto il Sindaco, l'Assessore Ludovici e il Consigliere Paris per aver posto all'attenzione di questa assise un importante tema come quello che stiamo discutendo in questo momento. Però vorrei dire, allo scopo di produrre un documento che possa essere pienamente e plenariamente condiviso, chiederei di rinviare la discussione al prossimo Consiglio Comunale, dopo un passaggio in una apposita commissione dedicata, allargata magari a tutti i consiglieri comunali e magari anche ai membri del Consiglio d'Istituto. Questa è una mia proposta personale, a titolo personale.
Prendo atto. Quindi la possiamo porre in votazione se nessuno vuole intervenire.
Allora io leggo a nome mio, dell'assessore Girolami e della consigliera Simona D'Addanio. Questa è quello che... Allora, riferimento alla mozione presentata... Considerata l'importanza che riveste la massima estensione dei diritti a tutte le persone in un paese democratico come il nostro, considerato che proprio domani è in discussione al Senato il cosiddetto DDL ZAN, che sicuramente dovrà essere frutto di una conversione molto più ampia di come è stato presentato, riteniamo che approvare adesso questa mozione non sia opportuno. Sarebbe invece più opportuno che prima si arrivi a un testo condiviso a livello nazionale per trovare nelle singole realtà dei comuni una piena attuazione con la garanzia e la tutela per tutte le persone.
Prego, assessore.
All'ultimo Consiglio Comunale noi abbiamo approvato una mozione che aveva ad oggetto la discriminazione, la lotta ai maltrattamenti alle donne. È stata scritta dalla minoranza ed accolta da tutti. E non, ok, non, vabbè, so, se mi fate un attimo finire, io ci arrivo. Mi fate finire? Se mi fai finire la frase, magari capisci anche il senso. Non c'è la necessità ogni volta di essere così. Stiamo facendo un discorso importante. Non stavo dicendo una cosa per un'altra. Mi fai finire la frase? Cioè, tutto questo comportamento è specioso, perché comunque l'abbiamo approvata. Non mi ricordo se l'abbiamo fatto, l'avete proposto, non mi ricordo. Comunque c'era anche un'iniziativa che aveva preso la consigliera Battisti su questo tema, e lì non ci siamo messi a guardare a chi sostiene cosa, non ci siamo messi a guardare le virgole e i punti. Abbiamo semplicemente condiviso un principio che è umano. Oggi, invece, mi rendo conto della limitatezza di questa assise, in considerazione del fatto che dopo il 13 luglio, al di là di come andranno i lavori, questa assise comunque avrà dei problemi, i lavori parlamentari intendo, avrà comunque dei problemi. Oggi qui bisognava semplicemente manifestare a dei cittadini che ci hanno fatto una richiesta, sono dei cittadini che si sono fatti parte attiva, hanno scritto la mozione e l'hanno sottoposta alla nostra analisi, di affermare non un principio politico, non un principio che appartiene a un gruppo piuttosto che un altro, di affermare semplicemente un principio che appartiene all'umanità. Che esistono delle politiche, lo sappiamo. Il fatto è che oggi delle politiche della regione sono questi cittadini che insieme si sono messi, hanno scritto un testo, lo hanno elaborato, lo hanno condiviso con le associazioni di riferimento per evitare anche di usare delle parole sbagliate. Hanno fatto un testo il più pulito possibile proprio per non fare per mettere noi che sediamo qui, e lo dobbiamo fare responsabilmente, nella condizione di non avere quel problema che invece comunque è emerso, cioè il problema di natura politica, no perché il DDL Zan, no perché vediamo come vanno i lavori parlamentari. Qua dobbiamo semplicemente dare un segnale alla città, che questa città